alla sede permanente di Solidarnosc delle miniere Pokai, Pace, in Slesia. Adam Calabis, 46 anni, fisico da wrestler e capelli rasati, ci offre un tè. Le sue enormi mani sono ancora un po' nere di carbone. Una mezz'ora fa stava infatti lavorando a 800 metri sottoterra. Qui ci sono 4.000 dipendenti, una metà dei quali minatori, precisa. Io ci lavoro dall'età di 18 anni. Ho iniziato portando sacchi di carbone, ora sono alla manutenzione. Questo gigante dice di essere logorato dalla miniera. Spero di non finire come mio padre, in pensione a 45 anni e morto l'anno successivo. Calabis invece è ben lontano dalla pensione. Nei suoi conteggi il governo precedente ha invalidato i giorni di malattia e quelli per donare sangue. Alcuni minatori hanno l'abitudine di donare sangue per ottenere una giornata di riposo. I liberali hanno addirittura smesso di includere gli anni di leva dei ragazzi che avevano fatto servizio militare al tempo dei comunisti. Calabis lavora per la compagnia pubblica KV, 7 ore e mezzo al giorno, 5 giorni alla settimana, per 2.900 zloty, ossia meno di 700 euro. Il mio stipendio, dice, è aumentato da 150 zloty di 150 zloty, circa 34 euro, in 15 anni. E comunque non sono da compatire. La vedova di un amico, ucciso da un'esplosione di grisù nella miniera Halemba, ha ricevuto 6 mesi di indennità e poi niente più. Stringe i pugni da lottatore. Nella mia famiglia tutti sono stati minatori per generazioni, ma io sono l'ultimo. Mia moglie pulisce i gabinetti pubblici. Con un contratto spazzatura, 800 zloty, 180 euro al mese, per un tempo pieno. I contratti flessibili sono soprannominati così, contratti spazzatura, da coloro che li subiscono. È difficile trovare un posto fisso, sospira il minatore. Ecco perché i giovani scappano all'estero. Dall'ingresso del paese nell'Unione Europea nel 2004 sono emigrati almeno 2 milioni di polacchi, soprattutto nel Regno Unito. Mio figlio e mia figlia sognano di vivere in Inghilterra. Il capitalismo va bene per chi sa fare business, non certo per gli altri, conclude alzando le spalle.
Il 25 ottobre del 2015 il PIS, Partito della Legge e della Giustizia, ha vinto le elezioni parlamentari a Camera e Senato con il 37,6% dei voti. Il conservatorismo diffuso nel paese non è la sola motivazione degli elettori di questo partito. Provengono dalla Polonia della degradazione e della precarietà, quella che si nasconde dietro i buoni indici macroeconomici. La Polonia delle persone umili che hanno subito le conseguenze delle riforme ultraliberiste e si trovano a scegliere tra un contratto spazzatura a 200 euro e l'emigrazione. La Polonia specializzata nel subappalto di prodotti di scarsa qualità per i grandi gruppi europei, soprattutto tedeschi. La Polonia delle pensioni inferiore ai 300 euro al mese. Nazionalista, clericale, protezionista e xenofobo, il PIS è riuscito ad attirare i delusi con un ambizioso programma sociale. Un sussidio mensile di 500 zloty e 115 euro per ogni bambino, finanziato con la tassazione delle banche e degli ipermercati. Un salario minimo orario e anche il ritorno alla pensione a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, mentre i liberali speravano di portarla a 67 anni. Radoslaw Markowski, politologo, professore all'Università di Varsavia, ha studiato l'evoluzione del PIS, del Partito della Giustizia e della Libertà. Quando erano al potere, tra il 2005 e il 2007, erano conservatori, ma liberisti sul piano economico. Man mano sono diventati sempre più populisti, xenofobi ed euroscettici. Un nazionalismo cattolico, corredato da un programma di stampo socialista. Lo studioso suddivide gli elettori di questo partito in tre categorie. Innanzitutto quelli che chiamiamo la setta di Smolensk, convinti che l'incidente aereo dell'aprile del 2010, in cui era morto il fratello Kaczynski dell'attuale presidente del partito, fosse frutto di un complotto del vecchio premier Donald Tusk e di Vladimir Putin. Poi, altra parte dell'elettorato sono i cattolici praticanti. la cui conoscenza del mondo si limita spesso a quel che gli racconta il prete. Pensate che un terzo dei polacchi praticanti è passato dalla propaganda politica all'interno della Chiesa. E infine, terza parte dell'elettorato, i poveri attirati dal programma sociale del partito. Il PIS ha saputo interpretare le aspettative degli operai, dei contadini e degli esclusi. Sintonizzati sulla trasmissione Cattivi Pensieri e stiamo analizzando un po' il caso polacco dopo l'enorme inquietante manifestazione che si è svolta sabato scorso, giornata appunto giornata dell'indipendenza e festa nazionale in Polonia, che ha visto un'imponente manifestazione chiamata da gruppi di estrema destra, una partecipazione che le testate giornalistiche attestano intorno ai 60.000 partecipanti e che racconta un po' un paese che stiamo cercando di delineare in alcuni aspetti, che ci ha aiutato un po' a fare con queste un po' fotografie o cartoline dalla Polonia che abbiamo tratto da questo articolo delle Mondo Diplomatique, il carburante sociale della destra polacca, apparso appunto su questa rivista nella sua versione italiana nel marzo del 2016, quindi già un po' datato, dove venivano sottolineate un po' le caratteristiche dell'ascesa di questo partito della legge e della giustizia, le sue modificazioni, le sue trasformazioni nel corso della sua storia, soprattutto il tessuto sociale del suo elettorato, fatto ancora una volta, come abbiamo visto e stiamo assistendo in questi ultimi tempi, raccontando e osservando e analizzando l'ascesa di questi movimenti populista, l'ascesa di Trump negli Stati Uniti, un elettorato fatto dagli esclusi del boom economico, soprattutto polacco, come vedremo, degli ultimi decenni, o più in generale, insomma, quelle fasce sociali che stanno pagando i costi più cari della crisi economica che dal 2008 e con insomma scarse prospettive di crescite importanti sta riguardando le principali economie centrali del mondo.
È interessante appunto, anziché fare una disamina dei gruppi di estrema destra che popolano la Polonia, capire perché questi fenomeni hanno in Polonia una dimensione di massa. Al di là della manifestazione appunto di settimana scorsa, abbiamo anche visto questa diffusione impressionante di gruppi paramilitari, stessa cosa che avviene peraltro in alcuni paesi sempre dell'area, pensiamo all'Ungheria e alla Lituania. Abbiamo reperito qualche dato in rete, su internet, per cercare di capire qual è lo stato dell'economia polacca. I dati sono sorprendenti da un punto di vista, diciamo così, positivo, in crescita. Il PIL, infatti, nel primo trimestre del 2017 la tendenza del PIL, scusate, è in crescita di 4 punti circa percentuali e si prospetta una crescita per tutto il 2017 di circa il 3,6%. Il caso polacco, appunto, come abbiamo provato a dire prima, dall'89, per cui dall'uscita della Polonia dall'indipendenza che si festeggiava proprio settimana scorsa, a oggi ha avuto dei tassi di crescita impressionanti, tassi di crescita che sono risultati i migliori rispetto alla media UE dal 2008 in poi, per cui dalla grande recessione in poi. Ricordiamo che la Polonia è l'unico paese dell'area euro a non essere entrata tecnicamente in fase recessiva. Andando ad analizzare più da vicino il mercato polacco, si possono individuare tre linee di forza che rendono appunto la Polonia un mercato interessante, un mercato competitivo. C'è la dimensione del mercato interno. La Polonia comunque è a 40 milioni di abitanti, peraltro 40 milioni di abitanti con dei tassi di disoccupazione bassissimi, poi vedremo cosa comportano, però dall'altro lato si parla circa del 4,8%, per cui 40 milioni di abitanti, quasi tutti occupati, magari anche con dei contratti spazzatura e dei salari che sono cresciuti in 10 anni del 65%, per cui potenzialmente un mercato interno che comincia a essere interessante anche per oltre che per la produzione, come sempre stata la Polonia in generale, i paesi dell'est, anche proprio per il consumo interno. L'altra linea di forza, chiaramente, la logistica. La Polonia si trova da sempre in una posizione privilegiata, è lo snodo obbligato tra est e ovest, da cui passano gasdotti, oleodotti, nonostante da qualche anno la Russia stia provando, proprio per le tensioni geopolitiche che abbiamo provato a delineare prima, stia provando a cercare dei percorsi alternativi che taglino fuori l'Ucraina e la Polonia comunque è interessata da questo tipo di infrastrutture. Numerose sono le zone economiche speciali che ci sono all'interno del paese, circa 14. Inoltre la Polonia è stata, diciamo così, le varie amministrazioni che sono succedute dall'89 in poi sono stati molto abili a utilizzare i fondi dell'Unione Europea per promuovere gli investimenti esterni nel paese. E la logistica è appunto sia un punto di forza in questo senso, ma anche è un punto di forza essendo un punto debole del paese. Mi spiego meglio: il sistema infrastrutturale, ferroviario e stradale è comunque da potenziare, visto la crescita altissima che sta avendo l'industria polacca, e appunto è da potenziare. E anche il potenziamento di queste infrastrutture chiaramente è una potenziale fonte di arricchimento, una potenziale fonte attrattiva per aziende polacche, ma anche estere. L'altra grande linea di forza del mercato polacco sono le agevolazioni per le imprese. Abbiamo detto prima che sono circa 14 zone economiche speciali, peraltro notizia dell'anno scorso che queste zone verranno, diciamo così, rimarranno delle zone economiche speciali fino almeno al 2026, è stato prorogato insomma il tempo. Pensate che in alcune di queste zone gli sgravi fiscali per le imprese sono altissime, si parla di circa il 70% per le piccole imprese e del 50% per i grandi gruppi industriali, e invece in altre, insomma, comunque i numeri sono meno alti, ma in ogni caso impressionanti, e fanno capire, insomma, rendono un po' conto del fenomeno. Si parla circa del 50% degli sgravi fiscali per le piccole imprese, invece del 25% per i grandi colossi.
Insomma, dati che ci dipingono un po', ci spiegano come di fatto la Polonia sia diventata, all'interno anche dell'area euro, una zona di delocalizzazione interna alla stessa area euro, cosa che riguarda anche diversi altri paesi dell'est Europa, come la Repubblica Ceca, per arrivare poi ai Balcani, cioè zone in cui attraverso la formazione di zone economiche speciali, ma anche attraverso un mantenimento di un costo del lavoro decisamente più basso rispetto alle zone centrali, le zone ovest e sud dell'Unione Europea, di fatto rappresentano poi, sono diventati dei cuori produttivi dell'area. Pensiamo anche, insomma, come Volgata comune, la famosa 500 della Fiat, la cui produzione è stata spostata in Polonia, e insomma non è un caso.
No, infatti è anche interessante notare quali sono poi le linee, no? Insomma, per far capire quanto questa storia riguardi anche l'Italia, quanto la storia economica della Polonia riguardi l'Italia, basti pensare che sono 1300 le imprese a capitale italiano presenti nel paese, con più di 90.000 dipendenti. Ci sono un sacco, diciamo che è molto molto diffusa la piccola media impresa, però ci sono un sacco di grandi poli, per citarne alcuni: Indesit, Ferrero, Mapei, Unicredit, come appena ricordato, appunto la Fiat, con lo stabilimento in cui produce le 500. Oltre a essere interessato per motivi appunto di delocalizzazione di impianti produttivi, il mercato interno polacco sta cominciando a diventare interessante soprattutto per alcuni prodotti che da sempre fanno la forza dell'export italiano, per cui pensiamo al lusso, insomma alle scarpe e gli abiti.
Anche perché, insomma, a qualcuno questo boom economico del paese avrà frutto buttato ricchezza e insomma si starà creando certo. anche lì una classe media dalle caratteristiche tipicamente dei paesi più centrali delle aree economiche.
Sì, la disoccupazione come abbiamo ricordato prima è molto bassa, è il 4,8%, è impressionante come dato visto che stiamo parlando dell'area euro. Tuttavia chiaramente la disoccupazione così bassa sta mettendo sul lungo termine pressione ai salari che, come abbiamo visto prima, sono in rialzo. E chiaramente in un paese in cui l'inflazione tutto sommato si è mantenuta molto bassa può creare un cortocircuito, tant'è che è forte la preoccupazione dei grandi gruppi industriali che addirittura cominciano a parlare di in prospettiva chiaramente di mancanza di manodopera, soprattutto di manodopera qualificata, mancanza che insomma viene secondo loro aggravata da una serie di politiche che poi sono stati i punti forti appunto del partito di Kaczynski nelle elezioni, che sono per esempio l'abbassamento dell'età pensionabile, che chiaramente toglie appunto
che di fatto è stato promulgato proprio
esatto,
il mese scorso
in controtendenza rispetto a, adesso stiamo vedendo insomma anche in Italia con questa ennesima nuova riforma del sistema pensionistico, invece in controtendenza l'età pensionabile è stata abbassata. Sono stati aumentati i sussidi per le famiglie, c'è questo famoso programma che viene chiamato 500 più, che insomma garantisce una serie di sussidi a tutte le famiglie indipendentemente dal reddito, solo per il fatto di avere più di un bambino. Ci sono una serie di programmi che sono al varo, comunque alcuni sono già stati varati, alcuni sono ancora in studio, per degli aiuti alle famiglie per acquistare per esempio la prima casa. Tutte queste misure sono state varate nel 2016, per cui ormai l'anno scorso, 2 anni fa, e appunto per cui l'abbassamento dell'età pensionabile, questa serie di sussidi che di fatto porta anche nella retorica di questo partito che è ultracattolico le donne, nel senso a stare a casa fondamentalmente, secondo appunto i grandi gruppi industriali creerà potenzialmente una crisi della manodopera. Altro fattore importante anche all'interno della retorica del partito di Kaczynski è proprio l'immigrazione, nel senso che è un po' il segreto di Pulcinella che nonostante si parli male degli immigrati, l'immigrazione, soprattutto l'abbiamo detto prima, quella ucraina, in seconda battuta quella moldava, siano la spina dorsale soprattutto del diciamo così della parte non qualificata del lavoro in della forza lavoro in Polonia.
Sì, una forza lavoro che abbiamo visto oltre al boom e al mantenimento comunque relativamente a tutti gli altri paesi di un costo del lavoro decisamente basso, un boom di occupazione anche qui comunque fatta di i cosiddetti, abbiamo visto come vengono chiamati, lavori spazzatura, cioè insomma, stiamo vedendo in tutti gli altri paesi, anche qui da noi, una diffusione del lavoro ultra precario, ultra flessibile, che riguarda soprattutto le fasce giovanili e meno qualificate della forza lavoro.
Arriva un messaggio ai nostri numeri. Scusate, ma non è statisticamente in controtendenza boom economico e crescita del populismo, dell'estrema destra e dell'euroscetticismo?
Questa è una bella domanda, per questo che il caso polacco è interessante da analizzare. Abbiamo buttato qualche elemento, insomma sarà interessante continuarci a riflettere.
Sì, poi non so, così a caldo mi viene da dire che comunque una delle caratteristiche di questo, se possiamo chiamare, cioè forse chiamarlo boom economico è un attimo esagerato, anche per quanto riguarda le cifre, se si prende per esempio anche in base, no, su crescita del PIL annua rispetto a quello che poteva essere l'Italia degli anni 60, chiaramente certo. I due fenomeni non sono molto paragonabili. E poi, come abbiamo cercato di sottolineare prima, questo fenomeno di crescita è accompagnato da delle differenze,
delle diseguaglianze
che sono molto forti e che sono crescenti.
Difatti, leggendo un po' di articoli che analizzavano anche l'ultima tornata elettorale del 2015, che ha portato poi al potere questo partito ultranazionalista, ma con fondamentalmente, diciamo, un programma sociale quasi di sinistra, come caratteristica, per esempio, anche poteva essere del Front National in Francia, per dire, era su quella falsa riga. Abbiamo visto che, nonostante i partiti di centrodestra, tipicamente liberali, promuovessero nelle loro campagne elettorali i successi raggiunti dall'economia polacca senza precedenti negli ultimi decenni, evidentemente si parla di una crescita economica che alimenta comunque le diseguaglianze, come stiamo vedendo anche la cosiddetta ripresa di questi ultimi anni, una ripresa fatta di lavori insomma, a stipendi molto bassi, ultra flessibili. Evidentemente di qualcosa di simile parliamo anche nel caso polacco.
Chiaro, poi è indubbio il fatto che ci siano una serie di peculiarità per quanto riguarda la politica polacca, la politica in particolare del partito di Kaczynski, che mischia appunto elementi di conservatorismo ultracattolico a elementi tipici di queste formazioni di destra, per cui contro l'immigrazione, per un protezionismo sostanzialmente anche economico, però all'interno di un paese la cui spina dorsale industriale sono proprio i grandi gruppi o piccoli gruppi esteri che decidono di venire in Polonia, esatto, di venire in Polonia in quanto è molto vantaggioso il basso prezzo della forza lavoro.
Certo, andando a chiudere un po' su questo caso, su cui sarà interessante anche ritornare, non può non essere citato a livello di controtendenza anche dei movimenti che attraversano la società, il grosso movimento delle donne che c'è stato proprio l'anno scorso, ricorderete un anno fa preciso, nell'ottobre del 2016, di fronte a una proposta di legge di questo governo di fondamentalmente abolire la pratica dell'aborto fortemente ristretta in uno dei paesi più ultracattolici d'Europa, direi forse del mondo. In realtà si era visto un fatto abbastanza inedito, un movimento di donne quasi inaspettato, direi, che sicuramente è un segnale interessante, che arriva anche a un paese che lascerebbe immaginare tutt'altro. Infatti ricordiamo che poi, a seguito di quel grosso movimento, questa proposta di legge di modifica sulla legge dell'aborto è stata poi ritirata, poi per il momento accantonata, insomma. Va bene, ci avviamo veramente alla conclusione della puntata, sono quasi le ore 12 qua sulle libere frequenze di Blackout, in compagnia di Cattivi Pensieri. Abbiamo dato qualche elemento di analisi per cercare di interpretare insomma il caso polacco, l'ascesa di questi movimenti ultranazionalisti che trovano un terreno ultra fertile nella società, società attraversata da pulsioni xenofobe e nazionaliste molto diffuse. Abbiamo visto la diffusione dei gruppi paramilitari, la diffusione di queste convincimenti di una possibile invasione da parte di nemici stranieri, che siano la Russia, il tradimento da parte anche della NATO. Ricordiamo che la Polonia, in un quadro più geopolitico, se così vogliamo dirlo, e forse la zona di confine, no? Dove anche la NATO ha installato basi missilistiche di tutto rispetto, ma è diffuso anche poi all'interno di questi gruppi e in un senso comune quasi della società di non doversi fidare degli altri, quindi di auto-organizzare questa difesa militare in vista di futuri conflitti quasi dati per scontati.
Per chiudere leggo due messaggi che ci sono appena arrivati, così in chiusura una considerazione. Guarda caso, vedi la Cabind che aveva sede alla chiusa di San Michele, che nel 2010 chiude e lascia a casa 79 famiglie e scappa in Polonia. Beh, direi cioè,
caso insomma,
emblematico, insomma. Pensiamo anche a Pomigliano. Poi viene rivolta un'altra domanda da un ascoltatore o un'ascoltatrice: e in quali fasce della popolazione si registrano le maggiori simpatie per i nazionalisti? Io penso sia veramente molto difficile rispondere, e soprattutto credo che la risposta, così insomma, senza avere a disposizione dei dati, delle ricerche serie, penso che, essendo un fenomeno così di massa, immagino sia appunto un fenomeno che attraversa trasversalmente tutta la società polacca.
anche se abbiamo visto anche da quel reportage delle Monde Diplomatique, forse gli esclusi dal boom economico vanno identificati appunto nelle fasce meno qualificate della forza lavoro, che sono anche quelle elettoralmente che hanno supportato in parte e supportano, almeno in questa fase specifica, questi movimenti anche altrove, non solo in Polonia, naturalmente anche fasce basse della classe media sicuramente. E adesso poi nello specifico la formazione e composizione di tale classe in Polonia sarebbe più interessante, visto che anche nelle puntate scorse, un po' nel taglio che stiamo cercando di dare all'analisi anche dei movimenti di questi ultimi anni, proprio il ruolo di queste delle classi medie è assolutamente fondamentale per cercare di interpretarli.
Per chiudere ricordiamo che appunto per onde evitare di così identificare appunto tutta quella parte di popolazione con quelli che poi no, votano, comunque ricordiamo che nelle elezioni in cui è stato appunto eletto Kaczynski presidente, insomma l'affluenza è stata del 50%.
Sì.
Quindi, anche questo è un dato che deve essere tenuto in considerazione.
Ed è anche quello molto comune con altre, certo, situazioni. Vabbè.